Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Prima vittoria per i contadini nel dibattito sul preventivo 2024 della Confederazione. Dagli stati nessun taglio ai pagamenti diretti e mezzi supplementari per la promozione dei prodotti svizzeri. Oggi tocca a quattro gruppi parlamentari. Entrano nel vivo le audizioni dei candidati al Consiglio federale. Qual è il reale impatto di questa sorta di esame? Ne parleremo nel giornale. Sopra la media in matematica, bene in scienze e lettura, anche se emerge qualche problema. Qui la fotografia degli studenti svizzeri secondo lo studio PISA e i ticinesi ottengono risultati superiori ai coetanei. La guerra di Gaza, Israele critica il silenzio per giorni delle organizzazioni internazionali sugli stupri ad opera di Hamas. Diretta televisiva, migliaia di persone, presenza delle autorità ai funerali di Giulia Cecchettin, quasi una cerimonia di Stato, un'occasione per rafforzare l'attenzione sulla violenza sulle donne in Italia. Per i contadini e gli agricoltori svizzeri dunque una vittoria su tutta la linea, quella scaturita al Consiglio degli Stati, prima Camera ad occuparsi del preventivo 2024 della Confederazione. La Camera Alta non solo ha deciso di escludere i pagamenti diretti dai tagli previsti, ma ha pure votato mezzi supplementari per produzione e promozione dei loro prodotti, particolarmente generosi anche i contributi per i trasporti pubblici. Linea allora a Giampaolo Di Russi a Berna, che ha seguito il dibattito che è terminato proprio pochi minuti fa.
Sì, buongiorno da Berna. Il minimo che si possa dire è che in prima lettura la Camera dei Cantoni è stata di manica larga, assai larga. Basti pensare che per rispettare le norme contro il sovraindebitamento il margine di spesa che era previsto era di 18 milioni di franchi, ebbene gli Stati hanno raggiunto e poi superato questa soglia di oltre 60 milioni di franchi. È stato concesso parecchio ai contadini, se mi concedete l'espressione, risparmiati dai risparmi nei pagamenti diretti e beneficiari di una dozzina di milioni in più per l'allevamento del bestiame e la coltivazione di frutta e verdura. In totale si può dunque parlare di un pacchetto di 70 milioni di franchi circa che dopodomani potrebbe essere votato anche dal Consiglio nazionale in favore del settore agricolo. Come hai anticipato, però, sono stati concessi degli extra anche altrove, in particolare ai trasporti pubblici, nel traffico regionale viaggiatori, con un totale di 55 milioni di franchi stanziati.
Giampaolo, qual è la posizione del governo? Come si è espressa Karin Keller-Sutter?
Sì, allora la consigliera federale ha lanciato parecchi appelli affinché si restasse nei limiti del freno all'indebitamento, non tanto entrando nel merito dei contenuti, ma ricordando piuttosto come che per avere delle finanze sane i soldi spesi vanno in qualche modo compensati. E questo anche con uno sguardo al futuro, perché per il 2025-2027, per questo periodo, il deficit strutturale stimato è fra i 2 e i 3 miliardi di franchi. Siete voi a decidere, ha affermato, e quanto deciso oggi alla fine del dibattito non è certamente bastato. Un paio di esempi: si è deciso di risparmiare 30 milioni nei sussidi ai cantoni per i richiedenti asilo, altri 10 nell'aiuto allo sviluppo, non si è tagliato nei contributi di politica regionale come era previsto. Insomma, contabilmente l'esito del compito è una bocciatura, politicamente è qualcosa invece evidentemente di voluto, magari speculando sulle correzioni del Consiglio nazionale dei prossimi giorni per arrivare a un compromesso fra le Camere. Certo è, e concludo, che se alla fine i conti non quadreranno, potrebbero giocare forse essere bloccati alcuni crediti dal governo per far rispettare per l'appunto il freno all'indebitamento. A voi.
Giampaolo Di Russi e le decisioni di oggi degli stati sul preventivo 2024. Noi restiamo a Palazzo Federale, ma per parlare del 13 dicembre, quindi del rinnovo del Consiglio federale. Nel pomeriggio inizieranno le audizioni nei gruppi parlamentari dei due candidati socialisti alla successione di Alain Berset, Beat Jans e Jon Pult, dell'ecologista Gerard André, che punta a un seggio PLR, e degli aspiranti successori al cancelliere uscente Walter Thurn-Herr. Ma qual è il reale impatto di queste audizioni, a maggior ragione con tre candidati che sono già stati membri del Parlamento? Lo chiedo quindi alla nostra corrispondente da Berna, Anna Riva.
Le audizioni non sono l'unico elemento di rilievo all'interno di una campagna, ma hanno comunque una loro importanza. I candidati, nei preziosi minuti a loro concessi, possono vincere molto, ma anche fare dolorosi passi falsi. Un esempio di un'audizione particolarmente pagante risale a un anno fa, quando l'attuale ministra di giustizia Elisabeth Bohm-Schneider, data in chiaro svantaggio, si era conquistata il favore dei contadini, forte anche del suo vissuto da figlia di agricoltori. Detto ciò, è chiaro che le audizioni sono particolarmente significative per chi non è o non è più membro del Parlamento e non dispone quindi di un'ampia rete di conoscenze a Palazzo Federale. È il caso di Beat Jans, che ha lasciato Berna a fine 2020 per entrare nel Consiglio di Stato di Basilea Città. Ma le audizioni possono essere molto rilevanti anche per quei parlamentari federali che lo sono da poco, ed è il caso, se si vuole, sia di Jon Pult sia di Gerhard André, entrambi a Berna dal 2019. Il pomeriggio di oggi, a cui seguirà un secondo capitolo la settimana prossima, non è quindi assolutamente una mera formalità.
Anna, perché queste audizioni si svolgono a porte chiuse?
Sarebbe certamente interessante potervi accedere, ma anche l'elezione del Consiglio federale non è pubblica, bensì avviene con scrutinio segreto. Scopo delle audizioni è fare in modo che i singoli parlamentari possano formarsi un'opinione sui candidati in un ambiente per così dire protetto. Visioni sui temi politici e questioni più private degli aspiranti ministri, come si dipanano le singole audizioni, tutto ciò è destinato a rimanere all'interno dei gruppi parlamentari, che oggi sono quelli di UDC, Verdi, Verdi Liberali, PLR, PS e Centro. Questo, lo ricordo, all'indomani delle audizioni in seno ai rappresentanti dei contadini. Concludo con una nota. Il candidato ecologista André non verrà sentito da Centro, PLR e UDC, e questo dichiaratamente per una questione di principio, ma uno spiraglio, anche se probabilmente dall'impatto quasi nullo, pare aprirsi in casa democentrista. Poco fa il presidente Marco Chiesa e il capogruppo Thomas Esci, riporta il Blick, avrebbero infatti bevuto un caffè con il friburghese. A invitarli è stato quest'ultimo.
Anna Riva in collegamento da Berna. Corona notizia di politica. Il Gran Consiglio grigionese ha deciso oggi di ridurre l'aliquota fiscale per le persone fisiche del 5% a partire dal prossimo anno. La manovra costerà al cantone 32 milioni di franchi all'anno, ma non avrà alcun impatto sulle finanze dei comuni. Sul tavolo c'erano anche proposte di riduzioni d'imposta più consistenti, ma sono state bocciate. Gli allievi svizzeri rimangono tra i più competenti al mondo. Sono questi i risultati dell'ultimo studio PISA condotto nel 2022 sui quindicenni di un'ottantina di paesi. Testati in lettura, scienze e matematica, gli svizzeri sembrano brillare particolarmente proprio in quest'ultima materia. Ci dice di più Aaron Guidotti.
Fortissimi in matematica, quindi, anche se un po' peggiorati. Fanno meglio degli allievi svizzeri soltanto quelli di 6 paesi, tutti asiatici, tra cui Giappone, Hong Kong e Singapore, i migliori al mondo. Molto bene anche nelle scienze, superati solo da 9 paesi, con sempre Singapore in testa. Per la lettura, che negli scorsi anni aveva dato qualche preoccupazione, i risultati tutto sommato sono più che positivi, stabili e sopra la media, ma ben 14 paesi, con Singapore e Irlanda in testa, fanno meglio di noi. Tutto positivo, insomma, non proprio. Va ricordato che si parla sempre di una media e che all'interno di un paese, anche se il risultato medio è molto alto, possono esserci forti disparità. E infatti, se entriamo nei dettagli, notiamo che quasi il 20% degli allievi non raggiunge il livello minimo di competenze richieste in matematica, e questa percentuale sale a 26 per quanto riguarda la lettura. Questo significa che un allievo su 4 ha serie difficoltà nel leggere e comprendere un testo, e questo dato in crescita rispetto all'ultimo studio effettuato nel 2018. Infine, i dati PISA 2022 evidenziano che, nonostante l'ottimo risultato medio, la correlazione tra condizione socio-economica degli allievi e prestazioni non si è ridotta, anzi è più forte che mai. In poche parole, i risultati scolastici dipendono ancora molto dal reddito e dalle origini delle famiglie.
Risultati molto buoni anche per il Ticino nei 3 ambiti studiati dall'indagine PISA per il 2022, sia rispetto alla Svizzera che a tutti gli altri paesi partecipanti. In matematica e scienze, i quindicenni ticinesi ottengono un risultato leggermente più alto dei loro coetanei elvetici, mentre in lettura la superiorità del punteggio ticinese è un po' più marcata. In sedi sera approfondiremo maggiormente questi dati. Intanto Pervin Cavacioglu ha raccolto la reazione soddisfatta del direttore della divisione scuola del Canton Ticino, Emanuele Berger.
Si conferma, devo dire, anche dei risultati negli ultimi anni piuttosto positivi per il Ticino, dove ci troviamo un po' in cima a diverse classifiche. Questo credo che sia molto positivo. Ci siamo anche chiesti i motivi, ma penso che potremmo elencarne tre brevissimamente. Uno è il fatto di avere un sistema inclusivo. Pisa ce lo dice da molti anni che i sistemi inclusivi, come per esempio quelli della Scandinavia, hanno buoni risultati, e per il Ticino vale la stessa cosa. Poi certamente abbiamo anche un approccio per competenze che da molti anni portiamo avanti, e Pisa misura queste cose. E poi ovviamente la qualità e il grande lavoro di tutti i docenti, che vanno ringraziati, perché certamente è grazie a loro che otteniamo questi risultati.
Però è vero che se si osservano le caratteristiche individuali, si nota che la condizione socio-economica dell'allievo resta ancora l'aspetto che ha il maggior impatto sul punteggio.
Non si può certo fermarsi alla soddisfazione di buoni risultati generali, e questo aspetto dell'origine socio-economica resta un problema, anche se anche su questo va detto che rispetto per esempio al resto della Svizzera o altre nazioni è un impatto minore, però questo impatto c'è e bisogna costantemente lavorarci.
Emanuele Berger, direttore della divisione scuola del Canton Ticino. La pagina estera ora, con la guerra di Gaza ancora in primo piano, Nazioni Unite, ONG e personale medico lanciano di nuovo l'allarme. Sulla striscia non arrivano abbastanza aiuti umanitari. Stamani dal valico di Rafah, stando alla mezzaluna rossa, non sarebbe ancora passato alcun camion. Ce ne sono centinaia che attendono di poter entrare, mentre la situazione nei rifugi e negli ospedali peggiora, con l'aumento di feriti gravi e di ogni genere di malattia, dalle infezioni respiratorie alla dissenteria fino ai casi di itterizia e malnutrizione. E nelle scorse settimane le autorità israeliane hanno aperto delle inchieste sui crimini compiuti dai miliziani di Hamas. Tra le indagini più complesse ci sono quelle che riguardano le accuse di stupro e di violenza sessuale nei kibbutz durante l'attacco del 7 ottobre scorso. Con noi ora la collega del quotidiano La Repubblica, Francesca Cafferri. Ora iniziano a uscire, Francesca, le prime testimonianze, tra cui foto e video che tu hai potuto vedere.
Io queste foto e questi video li ho visti in parte e non lasciano molti dubbi su quello che è successo. C'è in Israele una commissione composta dalla società civile che li sta archiviando, mettendo insieme per creare appunto un database di quello che è successo quel giorno dal punto di vista della violenza contro le donne. In parallelo alla società civile c'è l'indagine della polizia che sta raccogliendo prove e che sta a sua volta mettendo su quella che hanno definito la più grande indagine sui crimini di genere mai effettuata, proprio perché si tratta di tantissimi casi tutti nello stesso giorno.
Francesca, si tratta di donne prese in ostaggio che dovevano essere rilasciate da Hamas e che ora rappresentano un elemento fondamentale. Perché?
Rappresentano un elemento fondamentale perché Israele vuole indietro prima di tutto tutte quante le donne. Hamas questo lo ha capito, sui nomi delle donne si è interrotta la trattativa nei giorni scorsi. Hamas sostiene che alcune di loro non sono sotto il suo diretto controllo. Israele ritiene che non vengano fatte uscire perché possono aver subito delle ulteriori violenze, quindi il ruolo delle donne che sono rimaste ancora nelle mani di Hamas in questa fase della trattativa è centrale.
E poi c'è il ruolo delle organizzazioni internazionali che sono criticate da Israele per non aver dato abbastanza rilievo a questa questione.
Le organizzazioni internazionali sono arrivate tardi su questa storia. Nei giorni scorsi c'è stato un comunicato delle Nazioni Unite e di altre associazioni, ma per Israele è arrivato troppo tardi ed è arrivato in maniera molto minore rispetto al supporto che loro si aspettavano. Per questo le donne israeliane hanno creato un hashtag, hanno fatto manifestazioni, hanno protestato molto, in maniera molto decisa, contro tutto il sistema delle Nazioni Unite e delle grandi organizzazioni internazionali.
Francesca Cafferri, il dramma degli stupri commessi da Hamas. In Italia ora sono a migliaia le persone che a Padova hanno partecipato ai funerali di Giulia Cecchettin, la 105esima donna vittima di femminicidio da inizio gennaio in Italia. Un funerale quasi di Stato al quale hanno partecipato anche molti uomini delle istituzioni insieme a molti giovani. Un caso, quello di Giulia, che ha marcato profondamente l'Italia, il paese e non solo, diventando anche un caso politico. Noi ne parliamo in diretta con la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Sì, Giuseppe, lo dicevi, un funerale molto sentito, migliaia di persone erano raccolte fuori dalla Basilica di San Giustina a Padova, tantissimi giovani, donne, ma anche tanti uomini. L'omicidio di Giulia ha provocato molto di più di un'ondata emotiva, è diventato un vero e proprio spartiacque proprio per la forte protesta scatenata. Ricordiamo il 25 novembre, in onore di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio, sono scese in piazza oltre 500.000 di persone, un evento assai raro, persone che chiedevano allo Stato una risposta forte per mettere fine a un'emergenza che ogni anno vede in Italia morire oltre 100 donne.
Anna, ma perché secondo te questo è un caso, come l'ho definito, spartiacque? Che cosa lo rende così diverso dagli altri? E tra l'altro ricordiamo, insomma, dopo Giulia altre donne sono state uccise per mano di partner o ex partner.
Il femminicidio di Giulia Cecchettini è stato vissuto in maniera diversa per molte ragioni. Prima di tutto, uccidere Giulia è stato il classico bravo ragazzo. L'omicidio poi non è maturato in un contesto di degrado, di povertà economica, culturale, educativa, tutt'altro, al contrario. Diversa però è stata anche la reazione della famiglia, in particolare della sorella Elena, che ricordiamo con i suoi slogan «Per Giulia bruciamo tutto» oppure «Non fate silenzio, fate rumore». Ha spostato la dimensione del dolore da privato a collettivo, riuscendo a dare vita a un movimento di protesta e a una riflessione generale. Io qui infatti vedo una società che finalmente si interroga, una generazione che si mobilita ed è stufa di tacere e chiede ora misure concrete al governo.
Ecco, misure concrete, ma allora Anna, secondo te l'omicidio di Giulia potrà portare a un migliore contrasto del femminicidio in Italia?
Allora, non ne posso essere certa al 100%. Se questa ondata di protesta troverà la maniera di sopravvivere, allora penso proprio di sì. Comunque questo è anche l'auspicio fatto dal padre di Giulia oggi, che tra l'altro ha tenuto un discorso anche molto politico, chiedendo esplicitamente alle istituzioni politiche bipartisan per mettere fine a questa piaga, anche attraverso l'educazione sentimentale nelle scuole dei ragazzi, pene più severe per gli autori delle violenze. Va detto che in Parlamento si alzano sempre più voci che chiedono maggiore sensibilità, preparazione delle autorità quando si denuncia, ma anche durante i processi, e soprattutto di politiche che rendano economicamente indipendente le donne italiane, che spesso qui non hanno nemmeno un loro conto corrente. Si parte da qui.
Anna Valenti, il dibattito sul femminicidio e anche la condizione femminile in Italia. Con il nostro ultimo contributo andiamo negli Stati, dove la crisi degli antidolorifici oppioidi, responsabili dalla metà degli anni 90 di 500.000 di morti, è arrivata ieri davanti alla Corte Suprema. Oggetto del dibattimento la bancarotta concordata nel 2019 tra giustizia americana e la casa farmaceutica Purdue Pharma, produttrice del farmaco OxyContin, che in cambio del pagamento di 6,6 miliardi di dollari metteva i membri della famiglia Sackler, ex proprietaria di Purdue, al riparo da future azioni legali. Andrea Vosti, sei il nostro corrispondente da Washington. Qual è la posta in gioco di questa causa?
Dunque, al centro della causa c'è la legalità della bancarotta concordata 4 anni fa dagli avvocati della ricchissima famiglia Sackler per risolvere le centinaia di cause legali avviate da stati, ospedali e privati cittadini contro Purdue Pharma, azienda con sede in Connecticut e produttrice del famigerato antidolorifico oppiaceo OxyContin. I termini del patteggiamento prevedevano la protezione dei membri della famiglia Sackler da future cause legali in cambio della cessione della proprietà dell'azienda e del versamento di oltre 6 miliardi di dollari di indennizzi, soldi destinati a un fondo per indennizzare appunto le vittime dell'epidemia di oppioidi per un importo variabile tra i 3.500 e i 48.000 dollari a testa e per finanziare programmi di prevenzione e di lotta contro le dipendenze.
Sackler family members billions of dollars from Purdue in the years before Purdue's bankruptcy and have made only a portion of their assets available.
L'accordo aveva ricevuto la benedizione del Dipartimento di Giustizia durante la presidenza di Donald Trump, ma l'amministrazione Biden, anche a causa del furore sollevato dalle serie televisive Painkiller e Dope Sick, ha deciso di contestare i termini dell'accordo, che di fatto garantisce ai membri della famiglia Sackler una sorta di immunità malgrado le loro incontestabili responsabilità nelle epidemia di oppioidi, una delle più gravi emergenze sanitarie e sociali degli ultimi 30 anni.
Andrea, ieri 9 giudici della Corte Suprema hanno ascoltato le argomentazioni orali da una parte l'amministrazione Biden, abbiamo sentito la voce del ministro di giustizia Merrick Garland, dall'altra i legali della famiglia Sagler. È già trapelato qualcosa e quanto è lecito, quando è lecito aspettarsi una decisione?
Beh, una decisione con tutta probabilità non arriverà prima della prossima estate, un po' per la complessità e delicatezza della vicenda, un po' perché i tempi della Corte Suprema sono notoriamente molto lunghi. Ma qualche indicazione l'udienza di ieri l'ha comunque già fornita e sembrerebbe indicare un certo scetticismo da parte di alcuni dei 6 giudici conservatori sulla presunta illegalità dell'accordo. Il giudice Brett Kavanaugh ha infatti osservato che negli ultimi 30 anni svariati tribunali fallimentari hanno dato luce verde ad accordi di bancarotta analoghi a quello concordato da Purdue Pharma, che prevedono cioè un esonero di responsabilità per gli individui coinvolti. Dall'altra parte della barricata c'è invece chi si indigna per un accordo che consenta ai Sackler non soltanto di evitare il carcere, ma anche di conservare almeno la metà del loro patrimonio miliardario, visto che i membri della famiglia non hanno mai presentato istanza di fallimento personale. Ricordo in conclusione che i Sackler hanno sempre respinto le accuse di illeciti, limitandosi a esprimere rammarico per il ruolo, a loro dire involontario, di OxyContin nella crisi degli oppioidi.
Andrea Vosti, l'accordo sugli oppioidi davanti alla Corte Suprema americana. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.